Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Quando una famiglia attraversa una separazione o un divorzio, non sono solo gli adulti a dover affrontare cambiamenti importanti, lo sapete, anche i bambini, i ragazzi, che poi spesso non hanno scelto niente di tutto questo, si ritrovano dentro una situazione che può confondere, spaventare, ma soprattutto far sorgere tante domande. Per questo in Ticino, come nel resto della Svizzera, esiste una pratica fondamentale, si chiama l'ascolto del minore, un momento protetto condotto da professionisti formati in cui il bambino può esprimere ciò che vive, ciò che sente. E vogliamo capire in che cosa consiste oggi soprattutto questo ascolto del minore, un momento che sicuramente desta anche qualche preoccupazione tra i genitori, ma non solo, perché quando ci sono queste situazioni sono coinvolti poi anche zii, nonni, amici, insomma tante persone. Per parlarne abbiamo invitato Valentina Testoni, che è mediatrice familiare e delegata dal giudice proprio all'ascolto del minore, e tra l'altro è anche responsabile della formazione dei genitori separati per l'associazione famiglia monoparentale. Parleremo poi. Valentina, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Anche del fatto che l'associazione famiglie monoparentali quest'anno compie un importante compleanno, 40 anni a sostegno di genitori, insomma.
Sì, quest'anno compie 40 anni e l'Associazione Famiglie Monoparentali si occupa di genitori che vivono la condizione della monoparentalità, e quest'anno appunto per il 40esimo uscirà una nuova guida per i genitori, un libricino molto bello, molto ben fatto in collaborazione con i professionisti della famiglia del Canton Ticino, dove si parlerà di tutti gli aspetti legati alla separazione e al divorzio, quindi in che modo i genitori possono prendere in mano le redini della loro vita, e all'interno ci sarà anche un capitolo dedicato proprio all'ascolto del minore. Argomento di oggi.
Argomento importantissimo, per cui magari da casa poi tante persone vorranno o scriverci per raccontare qualcosa legata alla propria esperienza oppure farci delle domande. Io vi caldeggio proprio, visto che abbiamo un'esperta e si occupa proprio di questo importante momento. Ponete pure tutte le vostre domande, così Valentina sarà in grado di rispondere ai vostri dubbi. Il nostro numero, se volete mandarci un messaggino, è lo 076 321 1113. Se invece volete chiamare, avete una questione un po' più lunga da esporci, potete farlo allo 0848 03 0808. Allora, Valentina Testoni, cos'è davvero l'ascolto del minore?
Allora, l'ascolto del minore nasce a seguito della Convenzione per i diritti del fanciullo come momento in cui il bambino può esprimere il proprio volere e la propria parola in una condizione che in qualche modo lo riguarda. Si tende a pensare che la separazione o il divorzio dei genitori sia un affare da grandi, mentre in realtà i bambini inseriti nel contesto familiare hanno comunque una loro opinione. Quindi dobbiamo ben specificare che è un diritto del bambino poter esprimere la propria opinione, mentre è un dovere dell'autorità metterlo in atto in una procedura di separazione o di divorzio.
Certo, e questo poi anche lo vedremo a un momento, quello del divorzio dei genitori, molto difficile per i bambini, perché a volte sentono anche delle pressioni spesso involontarie del genitore, soprattutto quando già i genitori si separano, abitano magari in due economie domestiche, quindi si arriva a pensare ad un divorzio definitivo. I bambini si sono già un po' abituati a questa nuova situazione, e spesso, lo sanno tutti, vanno alcuni giorni da un genitore, alcuni giorni dall'altro, si sentono anche quasi in dovere di fare da un lato tesoro di quello che viene detto da una parte piuttosto che dall'altra, di non raccontare quello che ha detto papà, quello che ha detto mamma, di non schierarsi mai. È una pressione enorme per i bambini.
Sì, quelle che tu porti sono tante tematiche, Carlotta, che vengono vissute a dipendenza della gestione dei genitori e del grado di conflittualità. Molto spesso si pensa che per i bambini sia una grandissima tragedia la separazione dei genitori, ed effettivamente per i bambini è un evento traumatico. quello che fa la differenza è la capacità dei genitori di non triangolarli nel conflitto e di restare comunque genitori indipendentemente dal fatto che la coppia coniugale viene a finire. Quindi il grado di conflittualità dei genitori si riversa direttamente sul benessere o meno dei figli.
Quindi indirettamente poi un genitore è molto preoccupato comunque di questo colloquio perché ha paura che possa magari scaturire, emergere qualche situazione, si pongono il problema chissà cosa andrà a raccontare.
Sì, esatto, è una questione di grande timore per i genitori e siamo consapevoli noi delegati all'ascolto che questo accade, pertanto siamo spesso chiamati a rassicurare i genitori se vogliono sentirci prima e conoscendoci anche prima. La nostra procedura di ascolto è quella di incontrare preventivamente i genitori prima di vedere il bambino, in modo che i genitori stessi possano conoscerci, possano farci delle domande, possano capire come poter parlare di noi al figlio, e questo già di per sé abbassa molto la tensione, perché noi entriamo in punta di piedi nel discorso relazionale della famiglia, quindi vedono che non siamo delle persone che vogliono in qualche modo creare una partecipazione da una parte o dall'altra del figlio, ma vogliamo sostenere la famiglia attraverso le parole del bambino per rendere gli accordi ancora più efficaci e soprattutto proteggere il bambino da eventuali accordi che non fossero in linea con i loro bisogni.
E poi soprattutto va sottolineato un ascolto assolutamente senza giudizio.
Assolutamente, noi non siamo lì per giudicare, siamo lì per accogliere le parole del bambino, quindi per permettere al bambino di poter dire come si sente, deporre desideri, emozioni. Tante volte i bambini arrivano a farci delle domande proprio perché fanno fatica magari a farle alla mamma o al papà, perché per una questione di pudore temono, no, le risposte, e quindi noi siamo anche lì per rispondere a determinate tematiche, e molto spesso i bambini escono più leggeri da questo colloquio, anche perché niente di quello che viene detto verrà mai usato contro di loro, e con i bambini ci si accorda su quello che noi potremmo riferire al giudice e ai genitori. Cioè al termine dell'incontro diciamo: bene, tu mi hai detto queste cose, cosa possiamo dire al giudice, che poi naturalmente informerà la mamma e il papà? E in questo modo i bambini non si sentono traditi, perché insieme stabiliamo cosa uscirà da quella stanza.
Uh-huh. Beh, certo, in qualche modo riuscite a conquistarvi davvero la fiducia del bimbo. Diciamo che il colloquio viene definito protetto perché è proprio un professionista formato con cui il bimbo o il ragazzo potrà appunto raccontare come vive la situazione, questi momenti delicati, quali sono i suoi rapporti con i genitori, poi vedremo i contenuti, no? Chi è che lo sceglie, il mediatore?
Allora, il delegato all'ascolto viene scelto dal giudice o dall'autorità che sta seguendo una situazione, quindi è il giudice che decide di delegare a un terzo quello che in realtà potrebbe fare lui, perché la legge prevede che il giudice o un terzo incaricato sentano personalmente i figli. Pertanto il giudice può dire: ok, per questa situazione delego l'ascolto a questa associazione piuttosto che a questo professionista, piuttosto che a questa persona con questi requisiti professionali.
Quindi non è la famiglia che può scegliere magari da una lista la figura che potrebbe poi sentire i propri figli?
No, in realtà è proprio una scelta di delega del giudice, quindi si rimanda anche all'autorità del giudice nel scrivere questa audizione, per cui non è una perizia, quindi è un resoconto delle parole emerse che non deve avere tratti clinici, ma deve semplicemente esprimere cosa vive il bambino e cosa ha riportato. E viene inviata al giudice stesso che l'ha delegata, quindi prima di passare dai genitori passa direttamente al giudice che poi la invierà ai genitori stessi.
Mm-hmm. Ma qual è lo scopo di questo incontro?
Allora, lo scopo è proprio quello di rilevare i bisogni dei bambini, come si sentono, se gli accordi presi dai genitori sono in linea con quello di cui loro hanno veramente bisogno. E molto spesso posso dirti, Carlotta, che dagli ascolti sono emerse delle nuove strategie che poi, confrontate con i genitori hanno detto: ah, non ci avevamo pensato, e si sono rese utili alla relazione genitori-figli. Quindi io capisco benissimo, come ti dicevo prima, il timore dei genitori, perché qualcuno può intenderlo come un momento di giudizio, ma questo non è l'intento. L'intento è proprio quello di rilevare il bisogno dei figli.
Mm-hmm. E va detto che assolutamente non è un interrogatorio, non c'è un formulario predefinito, domanda 1, 2, 3, 4, ma è veramente una chiacchierata.
Assolutamente. Io ho avuto la fortuna di fare il corso per l'ascolto di minore nel 2010 con Marisilva Ceppi, che è stata la nostra maestra di ascolto di minore, e devo dire che ci ha permesso di capire profondamente che non si trattava di un interrogatorio, ma di un momento di apertura e di cura della famiglia. Quindi tutte le domande che vengono fatte sono fatte in merito alla condizione di benessere del bambino. Quindi cosa fai? Come si chiamano i tuoi amici? Hai dei desideri? Se avessi la bacchetta magica cosa cambieresti? Attraverso sia la parola che il disegno.
Prima dicevi ci sono certe volte, no, dove magari i genitori o chi li sta aiutando, un mediatore, il giudice, l'avvocato, insomma, pensano a determinate strategie, poi magari ascoltando il bambino si dice ma questa soluzione non l'avevamo nemmeno presa in considerazione. Chiaramente senza far nessun riferimento particolare, ma puoi farci un esempio così sui due...
Sì, posso. C'era una bambina che desiderava tantissimo poter trascorrere il compleanno con entrambi i genitori. Non riusciva a tematizzarla perché la conflittualità era abbastanza elevata, quindi il fatto di esprimere questo bisogno la faceva sentire in colpa. Il fatto che sia emersa, il compleanno era di lì a poco, sia emerso questo suo grande desiderio, ho potuto tematizzarlo con i genitori e si sono accordati in maniera tale da essere presenti entrambi, non entrare in determinate dinamiche, quindi hanno fatto una specie di protocollo, di accordo, di collaborazione per quel giorno. Pertanto questo desiderio della bambina è stato corrisposto ed è andata anche molto bene, perché poi dopo i genitori, a seguito di questo, hanno ricreato un minimo di dialogo e di abbassamento della conflittualità, e proprio grazie all'ascolto di questa bambina che è stato possibile.
È un ascolto che viene fatto sull'arco di più volte, i bambini vengono incontrati una sola, come funziona?
Allora, la procedura è proprio questa, sono un po' rigida su questo. Incontro prima i genitori, insieme o separatamente, in base alla situazione relazionale dei genitori, in modo che loro mi conoscano e possano anche dare un feedback ai figli rispetto a chi sono io. Poi incontro i bambini da una a più volte, a dipendenza della situazione, perché ci sono bambini che hanno una grande facilità ad aprirsi e magari poche tematiche da portare, e potrebbe sembrare utile un solo incontro, mentre per altri bambini ci sono altri aspetti dove bisogna creare un minimo di fiducia, dove magari non tutto emerge e quindi possono essere necessari anche due incontri, sì.
Allora, un ascoltatore ci chiede: ma questo ascolto è obbligatorio o facoltativo?
Allora, teoricamente è obbligatorio, nel senso che come diritto del bambino è un dovere dell'autorità metterlo in atto, quindi o tramite il giudice stesso o tramite un delegato. Quindi teoricamente so che dopo varia di pretura in pretura, di cantone in cantone, ma in realtà rientra nei diritti dei bambini.
Qualcuno ci scrive anche: ma la procedura è sempre uguale in tutti i casi? Perché nel nostro caso hanno incontrato i nostri figli, ma noi non abbiamo avuto nessun incontro preliminare con chi si è occupato di questo ascolto.
Allora, la procedura dalla dottoressa Maria Silva Ceppi, che è stata la nostra maestra e precursora dell'ascolto in Ticino, è proprio quella di introdurre il discorso dell'incontro col bambino all'interno di un incontro anche precedente con i genitori, ma proprio per inserire il bambino nel suo contesto relazionale. Quindi per noi è molto importante poter procedere ascoltando prima i genitori, potendoli conoscere, per poi dar seguito all'ascolto del figlio. Poi sicuramente ci sono altre procedure. Io parlo delle procedure consolidate che metto in atto io e chi ha seguito i corsi con Marisilva Ceppi.
Qualcuno ci scrive: non sempre i bambini stanno tutto il tempo con i genitori, a volte il loro tempo viene delegato per esempio ai nonni oppure a delle persone che aiutano. In caso di questa situazione familiare vengono ascoltati anche i nonni?
È molto interessante la domanda, perché qua introduce anche il discorso della famiglia allargata e di come i nonni siano il grandissimo primo supporto per le famiglie che si separano. In realtà l'incontro è fatto per il figlio, quindi le prime persone che si occupano del figlio vengono incontrate dal delegato. a meno che non ci siano situazioni particolari per cui il bambino vive la maggior parte del tempo con i nonni e l'ascolto del giudice venga richiesto in questo ambito. Fino adesso non mi è mai capitato di incontrare nonni preventivamente.
E allora aggiungo io una domanda: durante l'ascolto del bimbo si parla un po' della situazione in generale, dei rapporti con tutti, quindi vengono comunque citate anche le altre persone al di fuori della mamma e del papà che fanno parte di questa famiglia allargata?
Certo, sì, una delle domande è proprio cercare di capire in che modo si è inserito nella famiglia allargata e nel contesto scolastico e relazionale il bambino, quindi emergono sempre i nonni, gli zii, i cugini, i vicini di casa, le persone di riferimento per il bambino, quindi sicuramente un bambino inserito in un contesto ampio di relazioni positive e amorevoli le nomina e vengono citate anche durante l'ascolto.
Ecco, lo sappiamo che in alcuni casi già prima del divorzio magari uno dei genitori ha già una frequentazione, ha un nuovo partner, una nuova compagna, già si intende come famiglia allargata anche gli eventuali figli, si parla di tutte queste situazioni con un bimbo?
Se il bambino la vuole portare come tematica, sì. Sicuramente non vengono inserite nella bocca del bambino domande che potrebbero in qualche modo metterlo a disagio. Quindi se già nel colloquio di conoscenza con i genitori emerge una magari resistenza rispetto a persone subentrate in un secondo tempo nella famiglia allargata, io evito di andare diretta al dunque e aspetto che sia il bambino che magari voglia tirar fuori l'argomento. Per cui è tutto un lavoro di delicatezza dove non si va a gamba tesa in alcune tematiche, ma dove si cerca di portare il bambino, di parlare di quello che lui si sente.
Ci ascoltiamo Mika, We Are Golden, e poi torniamo a rispondere ai nostri ascoltatori. Oggi alla consulenza stiamo parlando dell'ascolto del minore, nostra ospite Valentina Testoni, che è mediatrice familiare e anche delegata dal giudice all'ascolto del minore, appunto. Un ascolto che è affidato, come avete potuto sentire prima, a professionisti con una formazione specifica. Tra di loro ci sono psicologi, mediatori familiari, educatori, insomma personale altamente qualificato. Questo lo dico perché è arrivato un messaggio davvero molto particolare da parte di un nostro ascoltatore che ci scrive un messaggio un po' lungo: mi piace il vostro argomento, io sono stato un minore piccolo traumatizzato da un divorzio inatteso, e quando dico piccolo dico avevo 4 anni, sono stato portato in tribunale, è stato su una sedia grandissima, almeno così è quello che mi ricordo oggi, e un uomo vecchio, penso fosse il giudice ma non ero sicuro, mi spaventò tantissimo, mi chiese vuoi stare con la mamma o con il papà? Io spaventato sicuramente ho pensato che domanda stupida, io voglio stare con tutti e due i miei genitori, però probabilmente ho dato la risposta sbagliata in quel momento, ho detto mamma, però io in realtà volevo anche il papà, volevo, ripeto, stare con tutti e due, però nessuno mi ascoltò veramente. Poi ci dice appunto che ci vorrebbe davvero delle persone molto preparate, empatiche, che ascoltino il bambino, e lui dice: io ora vivo in Svezia, tutto questo succedeva nel 69, molto tempo fa, ma mi duole ancora tantissimo oggi.
Come vedi Carlotta, a me spiace tanto per questo signore perché trapela ancora molto il dolore di quello che ha vissuto, no? Il fatto che un bambino si sia sentito in obbligo di non di dover scegliere, che è una cosa che non va fatta e non è umana, perché un bambino si sente parte di entrambi i genitori, e questo senso di colpa che probabilmente ha provato nel dire un nome piuttosto che l'altro trapela ancora adesso con tutto il dolore. Cioè, in un messaggio scritto comunque si sente come questa esperienza gli sia rimasta addosso, e mi spiace molto per come può averla vissuta un bambino di 4 anni, come si descrive.
Ecco, poi gli dice: ho parlato praticamente direttamente col giudice, questo al giorno d'oggi in Svizzera, in Ticino, non succederà mai. Appunto, il giudice, come hai spiegato prima, delega delle persone formatissime che vogliono solamente il bene dei bambini, dei minori, e sono dalla loro parte, non li interrogheranno nel senso dell'interrogazione interrogatorio, ma faranno delle chiacchierate con loro, non verranno mai messi davanti a una scelta, loro non devono dire papà, mamma, e non incontreranno neanche direttamente il giudice, perché poi siete voi mediatori a fare un rapporto di quello che è la discussione.
Sì, esatto. Allora, c'è da dire, visto che è il giudice che deve ascoltarli, che ci sono giudici formati e conosco giudici che sono bravissimi nell'ascolto dei minori. Poi gli stessi giudici, nonostante siano formati, in alcune situazioni delegano a noi esperti. Quindi può esserci un giudice che ascolta i figli perché si è formato, perché ha una sensibilità tale per poterlo fare, un'esperienza acquisita, quindi anche i giudici ascoltano i bambini. Diciamo che spesso sotto i 12 anni è più facile che venga delegato a un terzo. Dai 12 anni in poi accade più frequentemente che siano i giudici a sentire direttamente il figlio.
L'abbiamo detto, è obbligatorio, quindi tutti i bambini vengono ascoltati, ma nel loro interesse, proprio per dar voce a loro su temi che magari non si sentono in quel momento di parlare con un genitore. È a partire dai 6 anni.
Sì, a partire dai 6 anni. E viene considerato appunto che fino a 12 anni viene prevalentemente fatto da pedagogisti, dopo i 12 anni spesso lo può fare il giudice e dopo i 16 anni alcuni giudici rinunciano a richiedere l'ascolto. Questo però, ripeto, va in base alla pretura e al cantone, proprio perché dipende dall'area di competenza di ogni autorità.
Mm-hmm. Hai già cominciato a fare degli esempi. Comunque, in generale, che cosa si chiede a un bambino?
A un bambino si chiede come sta, come vive la situazione, se c'è qualche suggerimento che potrebbe dare alla mamma e al papà, come sono le sue relazioni attorno, e soprattutto si dice al bambino che non sarà lui a decidere. Questa è una cosa molto importante, Carlotta, perché bisogna proprio togliere dalle spalle del bambino questa sensazione che sia lui a dire quello che vuole e a decidere di conseguenza. Lui esprime un desiderio e poi sarà comunque il giudice a decidere. Perché può essere benissimo che un figlio adolescente magari dica voglio stare più con uno piuttosto che con l'altro, perché magari uno dei due è più permissivo, e quindi sarà il giudice a rilevare il vero benessere del bambino e del ragazzo, se sta in quello che lui chiede oppure in qualcos'altro. Quindi il bambino esprime la sua opinione, ma la decisione finale spetta al giudice, e questo è molto importante che il bambino se lo tolga come pensiero di decisione.
Un genitore ci chiede, ma noi genitori possiamo essere presenti, partecipare all'incontro, soprattutto se riteniamo che nostro figlio abbia una motivazione per cui possa essere accompagnato dal genitore?
Allora, teoricamente l'ascolto è fatto proprio personalmente dal giudice o dal delegato con il minore, quindi in realtà il genitore lo accompagna, resta fuori dalla stanza nel caso ci fosse un bisogno del figlio di andare immediatamente dal genitore, ma il colloquio andrebbe fatto in modalità protetta. Ho sentito in passato un bambino che però aveva un curatore, ma era una situazione molto particolare, il curatore ha potuto accompagnarlo all'interno della stanza, ma è stata proprio una situazione eccezionale.
Mm-hmm. Anche nel caso in cui succede, no? Ci sono magari dei bambini Asperger o con qualche altra patologia, anche in quel caso vengono sentiti da soli?
Allora, qualora il genitore si opponga, deve scrivere al giudice i motivi per cui un ascolto potrebbe risultare inadeguato o potrebbe mettere in difficoltà il figlio. Quindi se dovessero esserci delle sindromi particolari che non permettono al bambino di sentirsi a suo agio, vanno tutte giustificate al giudice, e il giudice dopo deciderà in merito al non procedere piuttosto che al procedere.
Mm-hmm. Una volta concluso il colloquio con il bambino, che cosa succede?
Concluso il colloquio si decide cosa si potrà dire alla mamma e al papà e al giudice, quindi c'è un accordo, naturalmente si parla di questioni non gravi, nel senso che sono tutte cose che possono rientrare nell'ordine del segreto col figlio, e verrà deciso cosa dire. E al termine di questo io lascio sempre la porta aperta al bambino, dico nel caso ti venisse in mente qualcosa, oppure qualora volessi ritornare da me anche solo per aggiornarmi su come stai, io sono disponibile, perché trovo che questo crei una forma di continuità e anche un senso, cioè io ho depositato delle parole da una persona, questa persona se ne prende cura e non mi chiude dopo la porta in faccia, in caso di bisogno sarò ancora presente anche solo per farmi raccontare come sta a distanza di tempo.
Un ascoltatore ci chiede in quale momento, in quale fase della separazione viene richiesto questo ascolto del minore, cioè poco prima o tanto tempo prima poi degli incontri con chi prenderà le decisioni?
Dipende perché ci sono delle procedure d'ascolto che vengono inoltrate non appena i genitori depositano in pretura la richiesta, quindi prima ancora di entrare nel merito delle questioni dei genitori. Si fa l'ascolto in modo che il giudice li veda con già in mano l'ascolto e giudici che attendono la fine per vedere se tutto quello che è stato deciso è in linea con le parole del figlio. Non c'è una prassi da seguire alla lettera in questo senso.
Mm-hmm. Ci chiedono anche quanto è la durata dell'incontro.
Allora, le durate io metto un'ora, ma come termine indicativo, perché ci sono dei ragazzini che hanno voglia tantissimo di parlare, l'incontro va oltre l'ora e mezza, e soprattutto se si parla di fratelli. E invece bambini che in mezz'ora hanno detto tutto quello che ritenevano importante e lì può rendersi utile magari creare un secondo momento così che da non stressarli troppo. Questo varia anche tanto in base all'età, perché un bambino di 6 anni per un'ora di colloquio ha una tenuta, un bambino di 12 ne ha un'altra e un ragazzino di 16 magari in un quarto d'ora ha voglia di andare, ti dice tutto e poi dici ti va di tornare settimana prossima e magari ti dice sì va bene e si riapre un altro argomento. È molto personale, però di base si pensa a un'ora sì. E mezza per i fratelli.
Quindi prima hai detto di solito se tutto va nella norma li incontro una volta sola, no? Però ecco nel caso dell'adolescente che stavi dicendo adesso magari mi fa opposizione, si capisce che non vuole tanto parlare con me, accetto le sue tempistiche, lo rivedo magari un altro momento.
Sì, dobbiamo sempre entrare in quest'ordine di pensiero, cioè noi stiamo facendo una raccolta di umanità, stiamo andando incontro a dei bisogni e delle parole di un ragazzo, quindi non è forzando, non è imponendo un protocollo che facciamo un favore a questa persona, anzi rischiamo di creare la reazione opposta. Quindi, essendo il braccio destro del giudice in quel momento, il delegato che deve raccogliere le reali informazioni, il reale vissuto, vale la pena adeguarsi alla persona che si ha davanti e ai suoi bisogni.
Come funziona quando ci sono più fratellini?
Allora, l'ascolto avviene insieme, nel senso che io mi presento a tutti, 2, 3, 4 che siano, e dopodiché chiedo a loro chi vuole iniziare. Quindi gli altri lasciano la stanza e rimane dentro uno che poi a turno andrà a chiamare gli altri fratelli.
In generale chiaramente ogni caso è a sé, ogni bambino riesce e cioè reagisce in maniera diversa, no? Però nella grandissima esperienza che hai, come la prendono loro questa occasione, questo colloquio?
Inizialmente sono sempre piuttosto spaventati, nel senso che non sanno cosa aspettarsi e va anche tanto in base al sentore del genitore. Se un genitore dopo il colloquio di conoscenza riesce a prendere serenità e a portare il figlio con uno spirito più rassicurato, allora anche il figlio sarà più rassicurato. Se un genitore è in ansia perché teme quello che potrebbe accadere, perché teme per il figlio che debba esporsi in domande scomode, probabilmente i bambini lo sentono maggiormente e sono un pochino più nervosi. Lì il compito del delegato all'ascolto è proprio mettere a proprio agio il bambino e renderlo tranquillo nella dimensione dell'ufficio. Pertanto anche i nostri uffici sono colorati, sono carini, ci sono le caramelle, ci sono le penne, pennarelli, timbrini, sono fatti un po' a misura di bambino.
Tu hai scritto una sorta di decalogo, no? Dei genitori che cosa possono raccontare ai loro bambini per aiutarli ad affrontare questo colloquio, per andare serenamente, senza paura, e allo stesso tempo cosa tu puoi dire a un genitore appunto di come comportarsi. Lasciamo un attimo di suspense, ci ascoltiamo Amy Winehouse, poi parliamo proprio di questo e rispondiamo ai nostri ascoltatori.
Should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. But that's what I need you to do. Stroke my hair.
should be stronger. To be stronger than
Allora, stiamo parlando oggi di quello che è l'ascolto di un minore, lo stiamo facendo con Valentina Testoni, che si occupa proprio di questo, è stata incaricata ufficialmente dai giudici per poter incontrare i bambini. Allora, dicevo, sono arrivate tante domande da parte dei nostri ascoltatori, qualcuno ci dice, insomma, per farla breve, perché non è possibile avere i dettagli dei colloqui avvenuti tra il moderatore e i figli.
Capisco il bisogno del genitore di sapere cosa si è emerso. Quello che è importante è ricordarci sempre che non è un esame ed è un momento per il bambino per esprimere i suoi bisogni, che aspettative ha rispetto all'ambiente, alla situazione abitativa. Quindi quello che emerge può essere strettamente legato a una confidenzialità col bambino, e quello che può fare il delegato all'ascolto è scrivere: i bisogni del bambino sono perfettamente in linea con le decisioni prese dai genitori. E trovo che questo sia molto bello per un genitore, sapere che i propri accordi sono in linea con i suoi desideri. Quello che accade in un secondo momento, del quale non abbiamo ancora parlato, Carlotta, è che c'è una restituzione ai genitori. Quindi durante l'incontro di restituzione, se ci sono particolari tematiche che un genitore desidera approfondire senza andare a toccare o a togliere la confidenzialità che abbiamo promesso al bambino, possiamo senz'altro tematizzarle. E questo è un momento anche importante, perché da lì si può costruire un nuovo progetto genitoriale. Quindi l'ascolto del minore è inserito nel contesto familiare e tante volte sblocca anche delle situazioni che si erano in qualche modo incancrenite.
Dicevi, ovviamente io al bambino racconto da subito che quello che ci diciamo sarà confidenziale e chiedo a lui il permesso di poter mettere determinati passaggi in questo rapporto, spiegandogli potrebbero poi sapere la mamma e il papà queste cose, potrebbe saperlo il giudice, e chiedi: sei d'accordo? Quindi non tutto quello che è emerso nella discussione verrà messo nel rapporto. Quali sono gli elementi essenziali al di là del permesso che poi ti dà il bambino?
È la salvaguardia del bambino, cioè se in quella circostanza il bambino sta bene, e quindi è importante sapere cosa pensa, cosa desidera, e che niente lo stia facendo in qualche modo soffrire o che ci sia qualcosa che non osa dire per timore o per pudore. Tante volte mi capita che nel colloquio d'ascolto possano emergere dei piccoli segreti legati al compagno di classe, al rapporto con la nonna, al fatto: mi piacerebbe tanto un cane ma non lo posso chiedere perché la mamma è allergica, cioè discorsi del genere che non è necessario inserire, che però possono essere tematizzati dicendo al bambino: ma perché non provi a parlarne con la mamma e il papà? Quindi di segreto spesso rimane veramente poco. Quello che è importante dopo è invitare il bambino, se se la sente, determinate cose che possono essere anche tematizzabili e risolvibili con i genitori: te la sentiresti di parlarne con loro? Questo è anche molto utile, perché porti il bambino a potersi aprire, a sentire che dall'altra parte può esserci un terreno fertile per un ascolto.
Quindi poi questo rapporto in che forma viene condiviso con i genitori?
È una dichiarazione che può variare per lunghezza, ma tendenzialmente si cerca di essere fedeli al benessere del bambino. Quindi gli accordi presi dai genitori sono in linea con il benessere del bambino, la situazione è in questo senso andata secondo questi parametri, e poi viene inviata al giudice con eventuali, in determinate situazioni, consigli su come procedere per il benessere del bambino e della famiglia, viene inviato al giudice che invierà ai rispettivi legali o ai genitori stessi in base alla scelta che hanno fatto, se farsi patrocinare o se andare da soli o tramite mediatore.
Quindi sono loro che in fondo devono un po' leggere, interpretare questo rapporto, non c'è più un contatto con voi, una discussione di quello che emerge.
Sì, a seguito, prima di inviare il rapporto viene discusso con i genitori, certo, viene letto, viene discusso proprio perché non abbiano sorprese.
Sì.
Quindi c'è questo momento che può essere veramente un momento valido, proprio perché c'è un'altra apertura e un altro modo di poter vedere le cose in maniera completamente diversa da prima.
Dicevamo prima di ascoltare Amy Winehouse che tu hai redatto una sorta di decalogo che può essere una guida, un aiuto ai genitori.
È un piccolo vademecum, no? Per l'ascolto dei minori e dei figli, quindi far passare ai figli il messaggio che non è un esame. Quindi non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma è semplicemente un momento per loro per poter esprimere come si sentono, che non deve assolutamente decidere lui. Quindi da tutto quello che emergerà sarà il giudice a decidere. Il giudice prende atto del desiderio del bambino, ma la responsabilità è del giudice. Questo è molto importante, come dicevamo prima, per sollevare il bambino. E la libertà di poter dire tutto quello che si sente, perché non c'è giudizio, c'è solamente accoglienza. Mentre invece per i genitori è utile che si rassicurino, che non è qualcosa fatto contro di loro, ma è un modo per ascoltare come il loro bene più grande sta, che è il loro figlio, e di evitare di dire o di dare suggerimenti al figlio prima di entrare su quello che dovrebbe dire. Questo è molto utile, come il dopo audizione non fare domande, non mettersi in una posizione dove si senta di dover dare delle risposte. Cioè, per i bambini è un momento molto emotivamente molto importante, quindi uscire dal colloquio e trovarsi la mamma e il papà che dicono: oh, perfetto, anche questa è fatta, andiamo a mangiarci un gelato, penso che sia la cosa migliore che si possa fare senza entrare nel merito delle parole.
È possibile averlo, questo decalogo, se qualcuno fosse interessato?
Sì, sono proprio questi piccoli consigli che posso ripetervi se volete. Non è un esame, non devi decidere tu, parola molto importante da dire, lasciare la libertà al figlio di dire quello che si sente, rispetto ai genitori di sentirsi rassicurati che non è un esame, mantenersi neutrali e non porre troppe domande dopo l'incontro.
Mm-hmm. Qualcuno ci chiede perché si ascoltano dei bimbi così piccoli già a partire da 6 anni e chiedono: ma sono davvero già in grado di raccontare?
Io capisco molto bene questa domanda, mi viene posta spesso. È proprio il discorso di prima, no? Il bambino viene inserito nel suo contesto familiare, non è un mondo a sé, quindi quello che porta è un vissuto e un'immagine del bambino di 6 anni che sta vivendo determinate situazioni. Si può adattare il dialogo, si può adattare al disegno, a quella che è la narrazione. Non ci sono dei protocolli rigidi, sta alla sensibilità del delegato all'ascolto adattare alla modalità del bambino e dei suoi bisogni l'intervento.
Certo. Beh, questa è sicuramente una delle grandi preoccupazioni. Evidentemente l'ascolto cambia a seconda dell'età del bambino. Viene comunque, lo dicevamo, considerato obbligatorio già a partire da 6 anni. Fino a che età si ascoltano i ragazzi?
Ma in teoria fino alla maggiore età, dai 16 anni appunto, può esserci da parte di alcune autorità la rinuncia.
Mm-hmm.
Però anche lì dipendenza del giudice.
Qualcuno ci scrive: beh, è un dato di fatto comunque appunto che vanno fatte queste differenziazioni a seconda dell'età. Secondo me, scrive l'ascoltatore, un bambino non è molto consapevole, è ancora molto fragile prima dei comunque almeno gli 11-12 anni.
Allora sì, i bambini hanno un grande vissuto, ma anche nella prima fase d'età, da 0 a 2 anni, comunque i bambini sono in grado di interpretare le emozioni, il vissuto di malessere e di benessere delle persone di riferimento. Quindi hanno comunque un'opinione in merito, e anche se con modalità più delicate, meno invadenti, lui può dire la sua, tanto meglio. Mm-hmm. Ho proprio visto, perché io ero molto ambivalente all'inizio, ti dico la verità Carlotta, quando mi sono formata per l'ascolto di minore, ho vissuto un momento dove dicevo: ma è il caso di portare i bambini all'interno di un discorso genitoriale quando magari sono già sufficientemente sensibili per la questione che stanno vivendo, no? In prima persona. E alla fine i fatti mi hanno proprio confermato che è veramente utile, che per i bambini è un momento tante volte risolutivo, dove c'è veramente una possibilità di dire ai genitori come stanno e tanti genitori prenderne atto. Quindi capisco tutte le resistenze, io per prima le ho avute, ma ho avuto con l'esperienza la riprova che è davvero efficace.
Cioè, dicevamo, se un bambino è molto piccolo, chiaramente lo metto a suo agio, disegniamo, chiacchieriamo, comincio a chiedere dei compagni, dei giochi, di questo, di quest'altro. È chiaro, sono piccolini. Quando invece il bimbo è un po' più grande, fate delle domande più mirate o anche lì?
Le domande sono sempre molto vaghe, ma proprio perché aspettiamo che sia il bambino a entrare nelle tematiche che sente più pressanti. E molto spesso sono i bambini stessi a partire dicendoti che hanno paura, che vogliono che la mamma e il papà smettano di litigare, che vogliono che la mamma e il papà smettano di parlare male uno dell'altro, che vorrebbero trascorrere dei momenti insieme. Cioè, sono molto diretti. Nel momento in cui si fidano, poi mi capita di bambini che appena entrano iniziano a piangere, ma questo perché hanno probabilmente bisogno di deporre questo loro dolore e dopo dicono come si sentono e tante volte escono più sollevati. Tutte queste cose, nel momento in cui le riporti a un genitore, sono un ottimo sguardo per poter cambiare ancora direzione. Quindi io trovo che nell'ascolto di minore ci siano grandi possibilità di poter lavorare sulla coppia genitoriale.
Beh, hai citato degli elementi molto importanti, no? Che escono sulle dinamiche familiari e il loro stato d'animo. Queste rientrano nel rapporto, vengono in qualche modo appunto fatte sapere,
sì,
ai genitori,
assolutamente,
soprattutto se magari insomma ogni separazione ha la sua declinazione. Ci sono le persone che vanno molto d'accordo, probabilmente accompagneranno insieme il bimbo all'ascolto e, come dicevi, si esce, si va a mangiare una pizza tutti insieme. Ci sono quelli che, purtroppo lo sappiamo, nemmeno si parlano e caricano i bambini di tante situazioni, no? Quindi questo viene raccontato poi ai genitori quando emerge nelle grandi preoccupazioni del bimbo, nel suo,
certo,
peso.
Sì, sì, assolutamente. C'è proprio estrema trasparenza. E prima io chiedo al bambino, al ragazzo, mi dai l'autorizzazione per parlarne con i tuoi genitori? Perché penso che sia molto importante che loro sappiano come ti senti in questo momento. E i bambini dicono sempre di sì. Si sentono quasi sollevati perché non sono più loro a dover dire come stanno, ma c'è una persona che si porta il peso sulle spalle e può comunicarlo alla mamma e al papà. E quando riferisco ai genitori che il figlio sta molto male per una loro situazione di forte tensione, devo dire che spesso riescono a, per un momento, ad abbassare comunque le armi e a mettersi all'ascolto.
Quando ci si accorge comunque che la situazione è davvero piuttosto pesante per un bambino, perché non dimentichiamo, comunque anche i genitori soffrono sicuramente tantissimo e non si fa colpa a nessuno, a volte sono incapaci in quel momento di grande dolore personale di andare oltre e pensare fino in fondo a quanto dolore ha anche il bambino, no? Chiaro che lo fanno perché in quel momento non ce la fanno. Se c'è tanta sofferenza, in qualche modo arriva anche una proposta magari di mediazione un po' più importante, si consiglia magari anche di far ascoltare o far fare a un bambino un percorso, oppure ci si limita a un rapporto e basta?
No, accade spesso che ci sono consigli di intervento, anche perché molti giudici si aspettano anche questo da noi delegati, nel senso che c'è una situazione, ci delegano anche per avere uno sguardo anche oltre, e quindi capita spesso di consigliare determinate misure proprio specifiche a sostegno della coppia genitoriale, a sostegno del bambino o proprio anche dell'individuo stesso.
Il bambino accetta poi di comunicare al genitore per vostra voce, con il vostro aiuto, queste cose che da solo non riusciva a dire in casa?
Solitamente sempre c'è un fattore molto che dà un'indicazione a me molto chiara sul conflitto, ed è quello che io dico sempre ai genitori quando li rivedo. Quando i bambini dicono questo non dirlo, questo non dirlo, questo non dirlo, ma allora lì non entro nel merito delle parole del bambino, ma dico: vostro figlio ha evitato di dire così tante cose che io rimando la domanda a voi. In che modo gli permettete di essere libero di parlare? E da lì si apre il dialogo con i genitori.
Un'ascoltatrice ci scrive: i bambini sono dei piccoli adulti, capiscono tutto. Io ricordo ancora dei fatti di quando avevo 3 anni, quindi anche da piccolissimi, no? Come mai è stato messo a 6 anni il limite dell'ascolto?
Perché dall'inizio della scuola elementare, o comunque sia, cioè il discorso della scuola dell'obbligo, quindi potrebbe essere pensabile anche 4 anni adesso con l'ARMOS, ma in realtà si pensa che da 6 anni che un bambino, anche grazie attraverso la lettura, la capacità di riconoscere le lettere, i numeri, possa iniziare a entrare in questo ragionamento. Poi da 12 anni, tutto legato comunque alla teoria dello sviluppo di Piaget, dai 12 anni la ragione, eccetera, eccetera. Quindi diciamo come limite minimo ci sono i 6 anni, ci sono ascolti fatti anche prima, per situazioni particolari, a quel punto si spiega perché un giudice vuole fare un ascolto prima dei 6 anni.
Invece Doris ci chiede, a proposito delle figure che ascoltano i minori, ne abbiamo dette diverse, chiede comunque se è necessaria una laurea in psicologia.
Allora, ci sono pedagogisti, psicologi, assistenti sociali, educatori e mediatori a svolgere questo ruolo di delegati agli ascolti, quindi tutte materie comunque legate alla cura dell'uomo.
Qualcuno ci scrive, immagino che comunque con gli adolescenti cambi tutto, molto spesso non vogliono parlare.
Sì, non vogliono parlare, e mi è capitato anche di adolescenti che hanno aperto il libro in ufficio con me e hanno detto un sacco di cose che probabilmente si tenevano dentro da un po'. Per cui veramente mi rendo conto di quanto l'ascolto ci dà la dimensione dell'unicità della persona, no? Tendiamo un pochino a settorializzarlo in base all'età, agli argomenti, adolescenti, bambini, ma in realtà quando ti trovi davanti questa piccola personcina c'è tutto un mondo che viene fuori.
Sicuramente l'adolescente, che già normalmente si sa è il momento dei grandi conflitti con i genitori, in questa fase come gestisce una separazione? Perché tanti genitori pensano: io aspetto quando i bambini saranno un pochino più grandi e poi prenderò queste decisioni, perché è giusto che anche io pensi un po' a me stesso. E pensano che quando il ragazzo raggiunge già appunto quest'età dell'adolescenza o post-adolescenza non soffra o sia più grande, e molto spesso gli psicologi dicono nulla di più sbagliato.
Esatto, l'adolescente vuole andare per il mondo ma tornare e trovare tutto immutato, vuole avere il suo spazio, quindi la sua tana, il suo posto dove rintanarsi, ma nel momento in cui sente il bisogno di entrare in relazione con mamma e papà vuole sapere che ci sono, no? E questo continuo tiro alla fune. Quindi spesso capita che come genitori diciamo aspettiamo l'età della ragione, che pensiamo sia quella, mentre in realtà anche gli adolescenti hanno bisogno di una presenza costante. In questa fascia d'età ovviamente una separazione è diversa, perché hanno il loro gruppo d'amici, iniziano a uscire, hanno magari la scuola che non è più dietro l'angolo, ma con le scuole professionali, licei è a distanza. Quindi dobbiamo anche entrare nel mondo di questo nuovo modo di vivere dei ragazzi e degli adolescenti, quindi rispettando le loro priorità, che sono gli amici, la scuola, le esigenze, oltre a uno spazio personale, no? C'è anche tanto il tema della custodia congiunta. Per gli adolescenti non è sempre evidente, perché vuol dire crearsi delle piccole tane in uno spazio e nell'altro. Quindi bisogna proprio ascoltare attentamente cosa hanno bisogno i ragazzi.
Qualcuno ci dice: è assolutamente importante parlare del fatto che i ragazzi dovrebbero essere sganciati dal senso di colpa, non devono immaginare che se parlano troppo succede qualche cosa.
Assolutamente, ha ragione questa persona che scrive. È così importante toglierli dal senso di colpa, toglierli dal peso che loro stanno scegliendo, toglierli dal conflitto di lealtà e permetter loro di amare entrambi in maniera libera e senza doversi schierare. È veramente fondamentale.
In conclusione, cosa vogliamo dire a tutti i genitori, ma anche a chi condivide i loro momenti, quindi parenti, amici, nonni, insomma quant'altro? Proprio riferito a questo ascolto, l'abbiamo detto in apertura, un momento che davvero provoca tanta ansia.
Sì, io capisco benissimo, capisco anche la frattura che si viene a creare in un momento già fragile, quando c'è in corso una separazione, un divorzio, che mette alla prova non solo la famiglia stessa ma anche la famiglia allargata. vorrei ricordare a tutti di come possono essere dei porti sicuri per i bambini, mantenendo una forma di rispetto anche verso l'altro genitore, anche ai nonni, gli zii, quando magari hanno difficoltà a entrare in relazione con l'altra parte del mondo del nipote, perché magari l'altra persona apparentemente ha ferito molto la persona a cui vogliamo bene. Più come contesto attorno riusciamo a essere neutrali e dei porti sicuri per i bambini, più riusciamo veramente a fare un grande servizio per quella famiglia, perché ricordiamoci che si rimane famiglia anche col divorzio e i genitori passeranno da coppia coniugale a coppia genitoriale e resteranno comunque una coppia genitoriale anche quando saranno nonni. Quindi a questo punto, se anche noi come supporti esterni riusciamo a mantenerci equidistanti e il più possibile pacifici, facciamo un grande servizio ai nostri figli e ai nostri nipoti.
Barbara in extremis ci manda ancora un messaggio dicendo: penso che tutti i bambini soffrano, ma negli adolescenti c'è in più una delusione per il modello di vita in fondo non riuscito.
Sicuramente Barbara ha ragione, c'è un grande dolore in tutti i figli. C'è una fase, no, che si dice la meno peggio, che è quella della fase della latenza, e io comunque in ogni fase di vita ho visto tanta sofferenza nei figli. Come dicevamo all'inizio, quello che ha fatto la differenza sempre è la gestione della conflittualità. Quindi più i genitori riescono a gestire la conflittualità, a non triangolare i figli e a mantenersi rispettosi uno verso l'altro, più i figli ne risentono meno.
Grazie mille Valentina Testoni, ricordo mediatrice e appunto delegata dal giudice all'ascolto dei minori.
Grazie.
Io vi saluto, noi ci ritroviamo domani.